Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Abbiamo parlato spesso della radio a scuola e certo sono anni che si parla di multimedialità e didattica, mai come in questo periodo di emergenza sanitaria. Per questo oggi avremo nostro ospite, una nostra cara e vecchia conoscenza, il professor Fabio Taggetti da Verona, docente di lingua inglese nelle scuole superiori, con cui rinverdiremo l'argomento. Al termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, dove poter accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi o notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Verona, dove abbiamo in linea Fabio Taggetti, o meglio il professor Fabio Taggetti. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Fabio.
Ciao a tutti.
Ecco, vogliamo un attimo tornare con la mente al passato per ricordare le cose di cui ti sei occupato. Io ricordo hai scritto qualche pubblicazione e soprattutto hai fatto quell'iniziativa dello Shortwave Classroom, no? Hai portato, diciamo, la radio, il radiantismo, il radioascolto fra i tuoi allievi, perché te insegni, ricordiamo, insegni la lingua inglese nelle superiori, no?
Sì, cerco di far apprendere la lingua inglese, insomma, da qualche decennio ormai, perché anch'io ho la mia età, e quindi sono passate parecchie ere geologiche da allora, perché ogni tanto ci ripenso anch'io a questo The Shortwave Classroom, che era stato fatto con un collega canadese che si chiamava Neil Carleton. Sono passate diverse ere geologiche da allora, il mondo è completamente cambiato, internet ci ha cambiato, il digitale ci ha cambiato e sappiamo tutti cosa è successo, insomma.
Sì, però diciamo che in un certo senso quello che non è cambiato è il succo, perché diciamo che comunque hai avvicinato i ragazzi a un mondo che tuttora è sconosciuto, quello l'esistenza di media internazionali che trasmettono a destinazione il nostro paese programmi in lingue straniere, e quindi diciamo che all'epoca mi pare che l'iniziativa ebbe un discreto successo, i ragazzi si appassionarono alla radio. Poi hai scritto anche qualche pubblicazione un po' più specifica per il radioascolto, credo, se non vado errato, circolano ancora nei vari mercatini di fiere per radioamatori, no?
Sì, e poi sì, beh, queste sono appunto le cose un po' più, diciamo così, datate. L'ultima cosa è stato quel Te la do io la radio, che però ha avuto un certo successo perché era una raccolta di saggi di diversi punti di vista che puntavano tutti sul mondo della radio, visti, ripeto, da diversi punti di vista, sia storico che più ampiamente culturale che tecnico. E questo, devo dire, è stata una bella soddisfazione, perché è stato un anno fa che è uscito e sono state 440 pagine nelle quali abbiamo raccolto parecchi contributi da varie parti del mondo, e questa è stata la cosa bella, perché appunto non c'eravamo solo noi italiani a coordinare questo lavoro, ma abbiamo avuto collaboratori che hanno parlato di radio da molti molti paesi del mondo.
Ecco, noi chiaramente stiamo vivendo un periodo particolare, no? Quello del coronavirus, siamo tutti un po' in isolamento, anche se dal 4 maggio qualche cosina è un po' leggermente leggermente cambiata. Personalmente, come la stai vivendo questo periodo, no?
Ma devo dire che la vivo meglio di quello che pensavo, perché in qualche maniera prima di questo patacrack, chiamiamolo così per essere gentili, così il digitale nella scuola italiana era già entrato, per carità, ma in maniera abbastanza così surrettizia, non proprio così diretta. Il coronavirus ci ha costretti a utilizzare certe opzioni che prima magari mettevamo in secondo piano, perché anche per una certa tradizione, non solo questo, anche per una certa efficacia nel rapporto diretto tra insegnanti e studenti. È ovvio che questo adesso viene a mancare.
Diciamo che in linea di massima l'innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione è sempre stata un pochettino lenta a decollare in Italia, e credo che le ultime forme più eclatanti siano state, oltre la fattura elettronica, anche la ricetta elettronica, benché ultimamente anche su questo è stato messo un po' il forse, perché era già decollata abbondantemente prima del coronavirus, però alcuni l'hanno presentata come se adesso fosse partita la ricetta medica elettronica, no?
Sì, certo, e anche se permetti ci aggiungo anche i pagamenti con le carte di credito, e non solo su internet ma anche direttamente nei negozi, che ormai è quasi un dato comune, mentre non lo era soltanto 2 o 3 anni fa.
Ecco, però diciamo che noi conosciamo molto bene la situazione, perché gli appassionati della radio sanno che in Australia già negli anni 50 c'era la classe remota, no? Un insegnante in una stanza e gli altri allievi sparpagliati a 50-100 km di distanza. Noi, se parliamo di e-learning, abbondantemente saranno quasi 20 anni che se ne parla, però adesso lo sprono è partito adesso. Tu che chiaramente hai degli allievi da seguire in videoconferenza, come ti stai trovando?
Ma ci sono i pro e i contro, come cercavo di accennare prima. I pro sono che c'è un po' anche da parte loro la curiosità di vedere come se la cavano questi insegnanti, no? Perché ovviamente non è che abbiamo la fama, noi che siamo molto più vecchi ovviamente, non è che abbiamo la fama di essere digitalizzati al 100%, loro sono la generazione sono nati digitalizzati, parliamoci chiaro, e quindi forse c'è anche un piccolo elemento di curiosità da parte loro per vedere un po' come se la cavano questi virgolette vecchietti, chiuse le virgolette. E devo dire che tutto sommato mi sembra che le cose vanno abbastanza bene, insomma.
Ecco, ma poi prima c'era la battaglia di far spegnere i cellulari in aula, invece adesso si è ribaltata la situazione, non mi sbaglio?
Beh, non ribaltata, nel senso che quando sei in classe, anche se hai alle spalle una whiteboard, come si chiama in italiano, quelle cose elettroniche, una lavagna elettronica, magari le volte è più semplice, più veloce dire: ragazzi, tirate fuori il telefonino, andiamo a controllare la pronuncia di questa parola, perché vedo che non c'è certezza su queste parole, andiamo a vedere. E tu sai benissimo, e tutti chi ascolta sa benissimo, che basta andare a trovare un sito adatto in qualsiasi motore di ricerca.
Ecco, perdonami Fabio, tu attualmente insegni con scuola superiore, se non erro?
Sì, una scuola superiore di diritto elettronico e informatico, quindi ci si naviga bene su queste cose.
E quindi insegni la lingua inglese, se non erro, no?
Sì, l'inglese, sono due strade, l'inglese di ogni giorno, conversazionale se vuoi, o anche quello tecnico dell'elettronica e dell'informatica.
Esattamente come funziona? Ci si dà un appuntamento e ci si ritrova in chat tutti e 15, quanti allievi hai in contemporanea?
Sì, il problema è questo, che non sono alcune classi, magari ne sono 16, 17, 18, ma ci sono anche classi in cui abbiamo 28, 29 o addirittura 30
alunni. Beh, chiaro, perché tu chiaramente tu hai più classi da insegnare contemporaneamente.
Sì, dipende da come vengono organizzate ovviamente, e quindi è quasi inevitabile che ti dai l'appuntamento nell'orario in cui ti davi eri in classe fisicamente, e ci sono magari su 28 ce ne sono 20.
Ma il nuovo mezzo è stato un incentivo per i ragazzi o li rallenta di più?
Devo dire che è stato un incentivo. Dicevo prima, la curiosità di vedere come se la cavano questi prof, no? In qualche modo c'è un certo feedback. Io quando do per esempio che compiti da dare per casa, magari i ragazzi dico, non so, ci risentiamo per una settimana, mandatemi la registrazione audio. Certo, c'è il contro, magari, che se fai fare un test scritto magari è facile che ti qua se lo copino eccetera, ma noi siamo abbastanza avvertiti e furbi da capire un po' queste cose, quindi magari certe relazioni te le ritrovi copiate da internet o certe cose.
Ah, vabbè, questo è un classico purtroppo anche ai nostri tempi, magari non si usava fare così, ci scriveva i foglietti, no?
Certo.
In tutto questo siete partiti in piena autonomia voi insegnanti, o c'è stato il sostegno da parte del ministero?
No, devo dire che c'è stato il sostegno, perché in effetti c'erano dei ragazzi, magari in particolari situazioni socio-economiche e familiari, che non avevano l'accesso a tecnologie informatiche se non quando venivano a scuola. Tramite la scuola il ministero ha dato a disposizione un computer, e quindi voglio dire anche questo è stato fatto in effetti. Cioè, noi venivano avvertiti i ragazzi: guardate, voi non siete stati contattati ma non ci avete risposto, perché sono senza computer. Benissimo, vieni a scuola, te lo diamo, con le dovute cautele ovviamente, e quindi lo puoi utilizzare, e quindi in effetti questo è stato fatto.
Bene, in collegamento telefonico da Verona Fabio Daggetti, una breve pausa e dopo vi prendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Siamo collegati telefonicamente con Verona, con il professor Fabio Taggetti, docente di lingua inglese alle scuole superiori. Vedi un futuro per questo mezzo anche dopo questo periodo di emergenza sanitaria?
Direi di sì, utilizzando un brutto aggettivo, che perché viste le situazioni, direi che questa cosa è salutare, nel senso che ci ha aiutato un certo tipo di generazione di insegnanti, che sono ancora la maggioranza, gli over 50, quelli che hanno superato i 50, comunque c'è in atto anche un bel ricambio, e quindi incominciamo a vedere, per fortuna, anche un bel po' di insegnanti, docenti che hanno un'età ben inferiore a questa, quindi anche questo aiuterà sicuramente, questo sicuramente porterà un incentivo nell'uso del digitale, anche se, ripeto, ci sono vantaggi e svantaggi in questo, che sono abbastanza intuibili, ma vedo il futuro, lo vedo, come dire, non vorrei che ovviamente ci si affidasse soltanto all'uno tradizionale tipo di approccio in classe, e soltanto a quello considerato moderno, digitale, chiamalo come vuoi, e-learning se vuoi. Ci sono vantaggi e svantaggi, e quindi bisogna utilizzare di entrambe le cose, bisogna utilizzare i vantaggi evidentemente.
Ecco, e poi diciamo c'è la cara e vecchia radio, proprio in concomitanza con la giornata mondiale della radio che c'è stata qualche mese fa a febbraio, abbiamo parlato di come la radio abbia saputo tenersi aggiornata insieme agli altri media digitali, no? Te, il tuo rapporto con la radio adesso?
Sì, anche qui dobbiamo parlare un po' di digitale. Io ho scoperto che per i ragazzi di elettronica e di informatica, perché parlo di loro evidentemente, il DAB è stata una vera sorpresa. Noi abbiamo fatto un progetto nella nostra scuola, che è l'IIS Silva Ricci di Legnago, in provincia di Verona. Abbiamo fatto anche un progetto che ho tenuto io ovviamente con le mie classi. Siamo andati in giro per la scuola con un apparecchio DAB a vedere com'era il segnale, cosa si riceveva nei canali digitali. Ricordo che due o tre anni fa si ricevevano circa 18 canali in digitale. Quest'anno con la stessa classe abbiamo ripetuto questo esperimento, siamo andati in giro per la scuola, quindi cemento, luoghi nascosti eccetera eccetera, con antennina semplicemente quella del ricevitore DAB, e abbiamo ascoltato con estrema chiarezza 70 emittenti radio. Abbiamo messo tutte le nostre cose, queste cose le abbiamo messe sul sito della scuola, e devo dire che anche questo ha contribuito molto ad accrescere intanto delle conoscenze.
Sì, perché
tecniche.
I ragazzi bisogna coinvolgerli in cose pratiche al di là delle cose teoriche, no?
Certo, ma è stato un lavoro che mi ha...
Ecco, Fabio, prima di concludere la nostra chiacchierata vorrei strappare da te un pensiero su come, diciamo, i media digitali in questo periodo stanno cambiando anche il modo di lavorare, no? Io dicevo adesso adesso la televisione lavora come la radio, perché vedi che al telegiornale interpellano le persone in chat, c'è una video intervista tramite telefono. Un pensiero su questo?
È una continua evoluzione, evidentemente. Il mio pensiero evidentemente non può essere, voglio dire, profetico, perché nessuno credo poteva immaginare solo 3 o 4 anni fa quello che sta succedendo adesso, sia o no con la presenza di questa situazione. Ma credo che il futuro sia veramente difficile da percepire, perché c'è un'accelerazione dal punto di vista tecnologico. Ci sono spesso anche proposte, a decine proposte di questo tipo, che ci lasciano un po' interdetti tutti quanti, come utenti, come osservatori, come persone che vogliono cercare di capire cosa succederà. E credo che questa sia proprio le sfide più grandi per un normale ascoltatore, che sia anche un normale utente di internet, o che sia anche un meno consapevole, perché mi sembra che ci sia meno consapevolezza, forse qui faccio un po' una cattiveria, a chi si affida alla televisione per essere informato e così via. E quindi penso che sarà molto difficile.
Bene Fabio, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ti ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione, spero di sentirti quanto prima.
Lo spero anch'io, grazie di averci ascoltato.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
7 paesi europei stanno lavorando sul sistema di tracciamento del contagio da coronavirus basato su una piattaforma che stanno mettendo a punto Apple e Google. Come riporta il sito della Reuters, sono Austria, Estonia, Finlandia, Germania, Portogallo, Svizzera e anche l'Italia, come già specificato da ministro dell'innovazione Paola Pisano. Si sono chiamate fuori la Francia con un sistema autonomo e inizialmente l'Inghilterra, che sembra però ci stia ripensando. La coalizione europea userà il Bluetooth e l'approccio di Apple e Google, i cui sistemi operativi iOS e Android sono sul 99% degli smartphone del mondo. Questo sistema consentirà anche alle loro app nazionali di dialogare tra loro e gestire le infezioni quando le persone viaggeranno all'estero. Alle prese con il telelavoro, 3 dipendenti italiani su 4, 73%, non hanno ancora ricevuto una guida o una formazione specifica sulla cybersicurezza per proteggersi dai rischi. A dirlo è l'ultimo report della società di sicurezza informatica Kaspersky, basato su un sondaggio che ha coinvolto 6.000 lavoratori su scala globale, di cui 550 in Italia. Stando all'indagine, quasi un quarto, 24%, dei dipendenti italiani ha detto di aver già ricevuto email di phishing a tema Covid-19. Il download accidentale di contenuti malevoli da questo tipo di email, ribadiscono gli esperti, può portare all'infezione dei dispositivi e anche alla compromissione dei dati aziendali. Sempre in base al sondaggio, molti dipendenti hanno dichiarato di aver aumentato l'uso di servizi online non approvati dai repartiti delle loro aziende, come le app per le videoconferenze, 35%, per la messaggistica istantanea, 39%, o per l'archiviazione dei file, 35%. Microsoft lancia un piano di investimento quinquennale da 1,5 miliardi di dollari in Italia a supporto dell'innovazione e della crescita locali, portando anche il primo data center regionale nella penisola. Il progetto si chiama Ambizioni Italia #DigitalRestart e punterà tra l'altro sull'accesso ai servizi cloud locali. Espanderà la partnership con Poste Italiane, avvierà nuovi progetti di competenze digitali e smart working con attenzione alle piccole imprese. Gli investimenti di Microsoft in Italia coprono una storia di oltre 35 anni con oltre 10.000 partner e 350.000 professionisti coinvolti, sottolinea il gruppo statunitense. Con il nuovo piano in Italia, che si colloca all'interno di quello globale per la fornitura di servizi cloud, Google abbandona il suo progetto per una città del futuro a Toronto a causa del coronavirus. Sidewalks Lab, divisione di Mountain View, fa marcia indietro dopo 2 anni e mezzo di trattative, citando l'incertezza legata all'epidemia. È diventato troppo difficile rendere il progetto finanziariamente sostenibile senza sacrificarne parti essenziali per una comunità inclusiva, afferma Dan Doctorow, l'amministratore delegato di Sidewalks Lab. Trattative che, nonostante le polemiche e le critiche, stavano andando avanti con un accordo atteso in giugno. Facebook cambia look sui computer. Il social ha infatti deciso di distribuire progressivamente a tutti gli utenti la sua nuova versione desktop. La novità era stata preannunciata l'anno scorso durante la conferenza degli sviluppatori e in seguito era stata messa a disposizione degli utenti. che potevano scegliere di adottarla ed inviare un feedback alla compagnia. Il look in generale è più ordinato, con un'impaginazione semplificata e testi più grandi. Ad essere semplificata è anche la navigazione. L'home page si carica in modo più veloce, così come risulta più scattante il passaggio da una pagina all'altra, rivista nell'ottica della semplificazione, e infine la creazione e la gestione di eventi, pagine, gruppi e inserzioni. Le teorie cospirazioniste sul legame tra le reti 5G e la diffusione del coronavirus, che hanno portato alla distruzione di torri per telecomunicazioni e alle minacce ad alcuni lavoratori, sono idee stupide e smentite dall'Organizzazione Mondiale della Salute. Lo ha affermato il presidente e CEO di Ericsson, Börje Ekholm, nel corso di una videoconferenza dell'azienda svedese. Il 5G sbloccherà il potenziale della quarta rivoluzione industriale, ha detto Ekholm, evidenziando che lo sviluppo del 5G è nell'interesse pubblico, perché consentirà di erogare servizi in settori come sanità, istruzione e trasporti, e permetterà ai governi di ridurre il digital divide. Vi ricordiamo che il testo delle notizie appena lette è riportato sul nostro sito www.radiomagazine.net, ripeto, www.radiomagazine.net.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e da questi riferimenti potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.